Figlio e lo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Signore, manda su di noi il tuo Santo Spirito, ci guidi alla verità tutta intera, Gesù Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Due brevi parole a introdurre un pochettino dove siamo messi, eh? Vangeli dell'infanzia, cinque capitoli, cinque grandi discorsi di Gesù, no? E poi i capitoli della passione, morte e resurrezione. Questo è un po' l'impianto di Matteo, no? Dentro l'impianto di Matteo abbiamo fatto i Vangeli dell'infanzia, adesso andiamo a vedere il capitolo 3 e 4, o meglio, i capitoli dal 3 al 7, vedremo in questo periodo, no? Che raccolgono il primo grande discorso di Gesù, anticipato, introdotto da una parte narrativa che è data dai capitoli 3 e 4, mentre il discorso vero e proprio sono i capitoli 5 e 7, dal 5 al 7. La parte narrativa, no? È divisa a sua volta in due capitoli, potremmo dividerla così, il capitolo 3, che si parla fondamentalmente della figura di Giovanni Battista, e il capitolo 4 che dà il via, già alla fine del 3, no, comunque, all'azione di Gesù, no, e la sua vita pubblica. Mentre i capitoli 5 e 7 guarderanno il primo grande discorso di Gesù sulla giustizia del regno di Dio, no? E potremmo anche chiamarla le condizioni per essere discepoli. Due altre note introduttive, no? Prima di andare a affrontare questo breve paragrafo che andremo a guardare. Il clima è del Vangelo di Matteo. Il clima del Vangelo di Matteo è un clima apocalittico, dove apocalisse non vuol dire la fine del mondo, ma vuol dire la rivelazione di Dio, no? Una rivelazione definitiva, considerata definitiva, e lo vedremo nel testo, nei testi di queste volte saranno scarniati, quello di oggi molto, una rivelazione definitiva di Gesù, di Dio in Gesù, che è una rivelazione che come tale dà inizio al tempo di Dio e quindi chiede una decisione. Questo è il clima dentro cui si muove il testo. Poi il testo affronta anche una serie di problemi pratici che non sono così a noi, posso dire, non ci appaiono così chiaramente a noi, no? Ma che sono presenti. Vedrete che in parallelo la figura di Giovanni viene confrontata ancora una volta con la figura di Gesù. E da una parte Giovanni viene presentato come il profeta per eccellenza che chiude il tempo dell'Antico Testamento e Gesù che apre il nuovo tempo. Ma dietro questa dimensione teologica c'è anche una dimensione pratica. E la dimensione pratica, mi pare di averla già accennata la volta precedentemente, è la dimensione delle comunità giovannee. Giovanni, il Battista, non soltanto in Palestina, ma con i suoi seguaci, ha fondato in tutto l'ebraismo del tempo delle comunità, dei gruppi che nella scia del giudaismo però vivono una loro spiritualità particolare. Anzi, anche Gesù si fa battezzare da Giovanni e quindi si suppone che Gesù per un periodo abbia partecipato alla realtà di Giovanni. L'abbia vissuto come uno dei discepoli di Giovanni. Non è una cosa così strana, eh? Se noi ragioniamo da un punto di vista dell'umanità di Gesù, consapevolezza della propria missione, della sua specificità, l'essere figlio di Dio, nel tempo. E quindi in questo tempo avvengono dei passaggi, dei momenti della sua vita, tra i quali è chiaro che la comunità primitiva per cui Matteo scrive è già in una situazione diversa, ha già riconosciuto Gesù come il figlio di Dio, perlomeno una sua consapevolezza si è creata, e ancora è già una comunità che ha vissuto il tema della risurrezione e quindi guarda queste cose alla luce di questo evento, l'evento della risurrezione. Questo cosa comporta? Comporta una coscienza di sé che sicuramente non è la stessa che ha avuto Gesù all'inizio del suo percorso, una coscienza già piena, quella della comunità cristiana. In questa coscienza già piena la comunità cristiana fa i conti con la presenza a fianco a sé, vicino a sé, in parte dentro di sé, dei discepoli di Giovanni. Vediamo la testimonianza in San Paolo, quando incontra una comunità di preghiera, dice: ma voi avete ricevuto il battesimo? Sì. Quale battesimo avete ricevuto? Quello di Giovanni. Allora non avete ricevuto lo Spirito Santo e lo invoca su di loro, no? Che significa che la comunità cristiana pian pianino, incontrando le comunità giovanee, poco alla volta le assorbe in sé. E allora la figura di Giovanni, da un punto di vista teologico, ma chiamiamolo così tra virgolette anche politico, no? Di gestione della comunità, viene non più considerato semplicemente come il profeta che annunciava un battesimo di conversione, ma come l'Elia che deve venire e che anticipa e prepara il terreno a Gesù. Siete fin qui. Ecco, questo è un principio, uno dei problemi pratici che la comunità si trova a dover affrontare: come inglobare e come mettere d'accordo Gesù e Giovanni. Che Giovanni diventa il precursore, no? Colui che prepara il terreno. Giovanni anche, come dicevamo prima, lo spartiacque tra l'antico e il nuovo. Un ultimo accenno prima di entrare in una struttura, in una strutturazione di questi capitoli 3 e 4 e poi dopo nel testo vero e proprio di che potremo stasera. Un ultimo accenno è dato a, anche questo cose già dette ma le ricordiamo, no? Al fatto che Giovanni, che Matteo quando scrive, Matteo ha dietro di sé una comunità mista formata da ebrei convertiti e diventati cristiani e pagani diventati cristiani. Una comunità che vive le sue difficoltà di accordo, no? E soprattutto una comunità che comunque dietro le spalle ha una conoscenza molto ampia dell'Antico Testamento. Pensate che l'unica Bibbia che avevano era quella, perché il nuovo si stava formando, no? E la conoscenza dell'Antico Testamento era molto 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 più ampia della nostra. Per gli ebrei perché era una cosa comune, per i pagani diventati cristiani, perlomeno della comunità di Antiochia e delle zone della Siria o della Cilicia o della Turchia, insomma odierne, abbastanza. Perché? Perché i primi pagani convertiti sono dei proseliti, della gente pagana che frequentava già la sinagoga, che già quindi si era avvicinata in qualche maniera all'ebraismo pur non accogliendolo e accettandolo completamente. Ecco perché hanno una conoscenza della Bibbia molto più alta della nostra. Allora nel suo modo di parlare Giovanni, Matteo presuppone questa conoscenza e in particolare la conoscenza dei primi libri dell'Antico Testamento, i primi cinque libri della Torah. dietro ai testi che ascolteremo c'è il risuonare della parola dell'Antico Testamento, soprattutto della Torah. Soltanto molto rapidamente una suddivisione, no, per questi testi. Noi oggi affronteremo il capitolo 3 dal versetto 1 al 12, ma le pericopi sono più di una, o se volete la macrostruttura è ampia, va dal capitolo 3 versetto 1 al capitolo 4 versetto 12, con più un'aggiunta che sta a cavallo tra il capitolo 4 e il capitolo 5. E la prima pericope, quella che affronteremo oggi, ci presenta, no, in una cornice vettorotestamentaria la figura di Giovanni Battista, come abbiamo già detto, e il passaggio alla transizione a Gesù. Invece dal capitolo, dal versetto 13 del capitolo 3 al 4, 12, noi abbiamo l'entrata in scena di Gesù, prima col suo battesimo, poi con le sue tentazioni nel deserto. Non sto a darvi di particolari. Gli ultimi 13 versetti, no, introducono i contenuti principali, no, del capitolo 5 e 7. Fanno da anticipazione al discorso sulla giustizia, sia nelle tematiche, no, nei contenuti, sia nella cornice storico-geografica dove questi eventi avvengono, e che per Giovanni vengono avere una, e per Matteo vengono avere una valenza molto importante. Ok? Questo sono semplicemente per la rete. Queste cose magari io ve le lascio qua, se volete poi dopo farvi delle fotocopie, ve le potete fare tranquillamente. Ci leggiamo il nostro testo, dato questa brava introduzione, lo affrontiamo pezzo per pezzo e come mi è stato chiesto cercheremo di andare un pochettino più sulla realtà nostra. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavellette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui, si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo come padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Allora, la prima indicazione è un'indicazione temporale che ci viene detta: in quei giorni. E la seconda è un'indicazione, diciamo così, di luogo, nel deserto di Giudea. Non sono due cose messe lì a caso. Il discorso è vago, apposta. Giovanni lo mette in maniera vaga apposta in quegli ordini, perché sta indicando non soltanto un fatto storicamente avvenuto, ma sta parlandoci dell'irrompere nella storia dell'uomo, dell'evento di Dio, dell'entrata nella storia e nel tempo di Gesù. E allora questa entrata nella storia e nel tempo, che avviene in un determinato momento storico, è però un fatto che si prolunga nel tempo costantemente. È una prima richiamo che indirettamente Matteo ci mette. Dice semplicemente: attenzione, aprite le orecchie, perché ogni momento è un momento in cui il Signore è presente. Ogni momento è, noi diremmo, per utilizzando il nostro linguaggio, è kairos, è tempo opportuno, è tempo in cui Dio si fa presente dentro la nostra storia. Questa è la prima dichiarazione. E come si fa presente? Dove si fa presente? Si fa presente nel deserto. E anche qui io vi ho fatto anche una scheda, ve la lascio qui anche questa, sul deserto, no? Ma il deserto è un luogo centrale per il popolo ebraico, eh? Perché è nel deserto che il popolo ebraico viene provato dentro la sua fede. È nel deserto che il popolo ebraico passa 40 anni, vi troveremo nelle tentazioni di Gesù. È nel deserto che il popolo ebraico si purifica, si rinnova. È anche nel deserto che i profeti vanno. E ancora, il deserto è memoria dei tempi dell'origine, dei tempi della purezza del popolo ebraico, del culto più puro. Vi ricordate la crisi, no? Sotto il monte Sinai, quando ricevono i 10 comandamenti, è stato il luogo della legge, ma anche il luogo in cui si scambia Dio per un bue che mangia pieno. Attenzione, perché su questo possiamo capire male. Il bue nell'antichità rappresentava la forza e come tale rappresentava la divinità. Non è che gli ebrei, quando si fanno ronde, quando si fa il bue, ha intenzione di creare un altro dio diverso. Aronne, quando fa il bue, ha semplicemente l'intenzione di rappresentare Dio. E rappresentandolo compie un gesto. Nel momento in cui io ho una statua, la statua la porto dove pare a me. Ricordate invece come camminava il popolo nel deserto: c'era una colonna di fuoco di notte e di nube di giorno. Quando la colonna si fermava, il popolo si fermava. Quando la colonna si metteva in moto, il popolo si rimetteva in moto. Dietro alla tentazione del deserto del popolo di Israele e alla purificazione ulteriore è la purificazione fondamentalmente del culto. Dio lo uso o sono il suo servizio? Vedete che ci sono un sacco di risonanze in questo luogo. È un luogo importante. E in questo luogo Giovanni fa un annuncio. E quindi Giovanni, come dicevamo prima, viene presentato come il precursore, quello che prepara il terreno. Giovanni fa un annuncio, quindi che predicava, la parola che sta, cioè kerygma, annunciava. Ma la parola kerygma è una parola un po' particolare, tanto non è una parola, come tutte le parole che troviamo nell'Antico Testamento, non è una parola che nasce in un linguaggio burocratico religioso. È una parola che nasce dall'uso civile. Chi è che portava l'annuncio? Il banditore, che a nome del re o dell'imperatore, annunciava i decreti dell'imperatore. Normalmente, soprattutto, annunciava la venuta, la nascita di un figlio all'imperatore, quindi la sicurezza di una discendenza. È un annuncio che viene fatto con forza, che viene fatto con autorità, no? E che è coinvolgente. Cioè la gente deve riconoscere il figlio dell'imperatore come imperatore, deve riconoscere le nuove leggi che l'imperatore impone e piegare il proprio capo. Segno. Allora capite che utilizzare il termine kerygma qua, non semplicemente predicava, ha una sua valenza. Si sta dicendo che quello che sta per avvenire, o quello che Giovanni sta per dire o dice, è qualche cosa che coinvolge la persona e chiama la persona a un'obbedienza, a un'adesione. Diciamo con un'altra parola, a una scelta. Allora torniamo un po' a quello che dicevamo all'inizio, no? Se ogni momento è un momento opportuno, in ogni momento il Signore ci richiama a cogliere un suo agire nella storia e a metterci in obbedienza al suo agire, a lasciare che la sua parola si faccia in noi, se la parola è la barriera, la parola che compie ciò che dice. Bene, la parola che viene annunciata è nel deserto: convertitevi. Qui siamo sulla parola più difficile di tutte, perché la parola è metanoie, che noi traduciamo, chi l'ha studiato un po' di più, no? Come cambiamento di mentalità. Un modo di pensare le cose in una maniera diversa, no? Che è già un passo in avanti rispetto al nostro convertirsi. Perché convergere vuol dire andare verso lo stesso punto, no? È molto più democratico, no? Siamo da punti diversi e noi convergiamo verso lo stesso punto, no? Metanoia, già nella prima traduzione, nel primo impatto, è cambio il modo di pensare. E voi sapete bene quanto è difficile per noi cambiare il modo di pensare. Ma in realtà la parola va un pelino oltre. Metà è, vuol dire sopra, al di là, oltre. E noi è guardare. Allora non si tratta semplicemente di cambiare un modo di pensare, cambiare un modo di guardare le cose e direi neanche soltanto di cambiare un modo di guardare le cose, è vedere dentro le cose due piani di realtà. Abbiamo un altro termine, no, che utilizziamo qualche volta ed è importante soprattutto nella vita di coppia, la metacomunicazione, che è comunicare sulla comunicazione. Perché mi fai sempre arrabbiare? Non ti ho detto soltanto che mi fai sempre arrabbiare, ma col tono della voce e con l'atteggiamento, no? Ti ho detto che non ne posso più. Quindi ho comunicato che mi fai arrabbiare, ma però ho metacomunicato, ho comunicato sopra un'altra comunicazione più profonda e più vera. Non ne posso più. Siete? Lo stesso vale nel guardare. E non si tratta soltanto di guardare la realtà, ma di guardarla dentro e con gli occhi di Dio, per vedere qualcosa di più. Cogliere, potremmo dire, un progetto che sta dentro la realtà e la intreccia. Sono 10 giorni che sono preoccupato, per la semplice ragione che venerdì non avevo la messa, meglio se avevo la messa ma non c'era nessuno. Sapete che qua su, no, anche per vivere, no, si va al filo molte volte, se non sei nella propria grossa, quindi anche la messa ti fa comodo, anche sul dito. Non arriva, pazienza. Poi stasera hanno telefonato, c'è il funerale e lo voglio venerdì. Allora c'è una prima comprensione, c'è un progetto di Dio, per cui tu ci devi stare dentro. C'è una seconda comprensione, un pochino più profonda, ho ricevuto 2 schiaffoni in faccia. Tradotto in linguaggio più rotto, il Signore mi ha detto qualcosa. La vita tua non è in mano tua o dei tuoi parrocchiani o dei ritmi, è in mano mia. Guardare oltre senza tralasciare quello che succede, no? In primo senso, immediato delle cose. Significa cogliere dentro le cose un progetto di Dio e dentro il progetto di Dio un progetto che Dio ha per te. Qualcosa che ti dice oggi per te. Non so se riesco a rendere. È chiaro che non è semplice, ma è frutto di un modo di cambiare pensiero. Dopo ci torniamo, perché quel modo di cambiare pensiero, quel modo di cambiare modo di sentire, quel modo di cambiare modo di vedere, bisogna portarci. Quando qui il buon Matteo ci parla di questo cambiamento e di questa conversione, ci dice proprio questo, che dobbiamo pian pianino affinare un modo di guardare la realtà diversa, diversamente. Perché se non lo impariamo a guardare diversamente, rischiamo umanamente di rimanere bloccati sulla nostra dimensione. E da un punto di vista più strettamente invece di rapporto con Dio, di non cogliere il progetto di Dio per me. sempre stasera, quando è arrivata la telefonata, ma certo non credo di fare di svelare delle cose colossali, la signora che mi ha telefonato mi ha detto, ho sentito due squilli al telefono, non ho fatto in tempo a prenderlo, che squillava il cellulare. Rispondo al cellulare e questa signora mi dice, sono Pula. Lei è in casa o è fuori? In casa. Ah, perché io ho provato a telefonare al telefono fisso, dico io sento. Era già aperta la segreteria, dico a lei. Mi spiace, devo dirti. Sa che sono la cugina del signore Tallentani, che era qua in vacanza, per fortuna che lo sapevo che era qua in vacanza il tipo quando mi ha detto il nome, e sapevo già che era in ospedale. È morto, gli può fare il funerale, cioè. Finita la telefonata sono andato a vedere sulla segreteria, c'erano tre chiamate, guardato gli orari, erano sempre la stessa persona, e la prima c'era stata alle 4:30 quando lui era morto, e la seconda c'era stata verso le 6. Ve l'ho raccontato perché è un caso tipico di quello che succede quando noi presupponiamo delle cose. Sono Pula, è come dire a casa mia sono Rossi, sono Serra, sono centinaia di Pula, no? Secondo passaggio è stato, ma lei è in casa o fuori? Potevo dire, ma che cavolo te ne frega te, scusami. Dove sono io? Poi mi ha spiegato il perché. Telefonato, è scattata la segreteria e il primo pensiero è potevi farmi fare 3 o 4 squilli, no? E dopo ti rispondevo. Per fortuna tranquillo, poi dopo sono andato a vedere, no? E in segreteria c'erano tre telefonate, le prime due, guarda caso, uno nell'orario in cui dico la messa e il secondo nell'orario in cui faccio catechismo. Non ho notato niente in tutto questo discorso. Al centro c'ero io, cioè non io, chi telefona, con i miei problemi e le mie preoccupazioni. Per cui tu devi essere a disposizione. Non mi preoccupo neanche di vedere e di sapere quali sono gli orari che sono pubblici alla messa del catechismo. E se non sei a mia disposizione ti avviso anche dove sei. Allora, il primo passaggio, attenzione, è che se noi non usciamo da noi stessi, manco lontanamente vediamo il progetto di Dio, non riusciamo a vedere neanche il progetto degli altri, o non riusciamo neanche a capire la dimensione storica della nostra vita, cioè in che ambiente siamo inseriti. Capite? Ecco perché non è facile arrivare alla conversione, perché è una serie di passaggi. Il primo passaggio è molto, molto, sta molto prima di Dio. Sta sulla nostra dimensione umana e la nostra capacità di essere in mezzo agli altri. Capite? Senza questo primo passaggio, non sono mica Giuliano, San Tommaso, qui, la grazia suppone la natura, è il principio tomista. Se non cresciamo nella nostra dimensione umana, come possiamo crescere nella dimensione di Dio? La conversione parte da lì, parte da un uscire da noi stessi. Vi risuona nessuna parola? Adamo, dove è il tuo fratello? fosse il custode di mio fratello. Sì, invece, lo sei. E ancora prima, Adamo, dove sei? Mi sono nascosto, perché sono nudo. La necessità di uscire da se stessi vuol dire affrontare, no, la difficoltà della relazione con gli altri. Affrontare la difficoltà che nella relazione con gli altri io incontro la mia fragilità. E che questa fragilità viene messa a nudo. Diventa evidente. Convertirsi è prima di tutto accettare chi sono io. Sei tu, diceva, nella preghiera che viene attribuita a San Francesco, no? La preghiera che converte il primo dei suoi, se non mi sbaglio, Bernardo Pintavalli, il primo dei suoi seguaci, che lo osserva di notte mentre in casa sua, nella casa di Bernardo, che qui pregava, chi sono io, chi sei tu, grande Signore. Presuppone prima di tutto una presa di coscienza della mia fragilità, del mio limite. Poi la presa di coscienza dell'altro. Dell'altro con cui coagisco, con cui sono legato. Guardate che se lo fate alla Roescio, sono discorsi che incontriamo nel libro della Genesi sul peccato originale. Le conseguenze del peccato, la rottura con se stessi, la rottura con gli altri, la rottura con la creazione, la rottura con Dio. Conversione vuol dire poi fare questo passo, rendermi conto che sono in mezzo agli altri e con gli altri coagiscono, non sono a mia disposizione gli altri. È il primo passaggio del bambino quando esce dalla sua età infantile, no? In cui è autocentrato, i psicologi lo chiamano effetto ameba, no? La mia mamma, il mio giochino, il mio amico, se lo prende dentro, se lo mangia come l'ameba, si comincia a accorgere dell'esistenza dell'altro funzionalmente a se stesso. Quindi l'altro non è parte di me, è diverso da me. Ci devo fare i conti e non posso agire con lui soltanto per interesse, perché mi fa comodo. Ma con l'altro entro in un conflitto che mi aiuta a crescere. Convertirsi è anche questo. Ancora, convertirsi, come dicevamo prima, raggiunto questa dimensione, diciamo umanamente sufficientemente matura, è quella capacità di andare un attimino oltre e leggere una storia, come dicevo, che un altro scrive. Quindi dentro la storia degli uomini cogliere la storia di Dio. Ma l'ultimo passo è cogliere dentro la storia di Dio la mia storia. Perché la conversione avviene pienamente soltanto quando colgo che Dio dialoga costantemente con me. Questa è la preghiera. L'effetto della preghiera è questo incontro dialogante di Dio con me, ma nelle cose, non è che c'è bisogno delle apparizioni, anzi. Io dialogo con me nelle cose più banali, come dicevo prima, mettendoti in riga, richiamandoti a dei valori. E per accettarlo, torno a dire, bisogna accettare la propria fragilità. Conversione poi è accettare che i nostri gesti non sono mai gesti univoci. Hai sentito? Lo anticipiamo così. Quel richiamo durissimo ai farisei, a quegli altri che andavano a convertirsi: non crediate, razza di vipere, non crediate che. La conversione richiede una serietà, e la serietà più profonda è cogliere che questa fragilità non è che finisce domani, l'ho colto, adesso mi divento nuovo. Questa fragilità è qualcosa che mi accompagna sempre, e dunque sempre devo avere quell'attenzione su di me, sapendo che quel difetto ci sarà fino all'ultimo giorno. E allora soltanto quando lo riesco a gestire quel difetto, quando lo riconosco e so che c'è, so che mi influenza anche nelle cose buone della vita, lo riesco a controllare, perché poi gli altri sono un po' svegli, ti sgamano. Un esempio è un richiamo biblico. Anche qui, come dicevo prima, dietro alle parole che ascoltiamo qua c'è il libro della Genesi. E il richiamo qui è alla figura, ancora una volta, di Caino. Vi ricordate? Caino che è imbronciato. Cosa gli dice Dio? Il tuo è sta alla porta. Utilizzo un termine che non è traducibile, ma il tuo male, potremmo dire come una belva mitica, sta alla tua porta. Tu tienila sotto, dominala. Cioè, sapere che il male sta sempre a fianco a me mi permette di dominarlo. E ci sto attento. C'è un amico, che è anche un diacono oltretutto, no? Con cui ci devo ritornare spesso su questa cosa qua, no? Perché si impegna, bravo, bravo ragazzo, si impegna come pochi nel fare le cose, no? Quindi ci mette tutto il suo buono, raggiunge il culmine, e dice adesso sono a posto. E dopo 3 giorni c'è casca di nuovo. Ma come mai? Perché hai detto che sei a posto. Questione di questi giorni, no? Una persona che lavora con lui gli ha detto: caro Marco, non era meglio se i colloqui che stiamo facendo li avessimo fatti in 2 mattinate? Sono pesanti, c'è da guardare tante cose. Io non ho mica fatto per me, ho fatto per te. Te vieni davanti indietro da Rimini fino a Faenza, così ti faccio spendere meno soldi per il viaggio solo, invece che farne 4, farne 2, no? E lei l'ha guardato, visto che lo conosce, ha detto: non è che tu volevi riempire qualche buco della tua agenda per sentirti sempre pienamente impegnato? Diventato viola, naturalmente, perché era così, o meglio, era anche così. Allora, cosa vi voglio dire? Che soltanto quando riconosciamo il nostro peccato ci stiamo attenti, e standoci attenti purifichiamo il nostro modo di agire. L'ultimo passo è cosa vuol dire purificarlo. Dicevo prima che tutti i nostri gesti hanno tutti più di un motivo. Non sono sempre un fascio di motivi che ci muovono. Non ce n'è mai uno solo. E insieme a dei motivi buoni ce ne sono anche di quelli meno buoni. È abbastanza normale che sia così, di tutti. Ora, il problema non è che non ci siano anche dei motivi cattivi, è che il motivo cattivo non sia quello dominante. E me ne accorgo quando parlo con le persone, sono con un gruppo di persone, no? Ma è chiaro che do più attenzione alla donna che a un uomo, mi viene naturale. E mi do più attenzione a una persona che è più giovane che per una più anziana, e mi viene da dare più attenzione istintivamente a una persona che mi adula, che mi dice che sono bravo, che pende nella mia labbra, che a una persona che mi guarda con lo sguardo critico. Niente di male, se ne sono consapevole riesco a equilibrarmi. Non sono il consapevole, no, siete fin qui. Allora, convertirsi vuol dire diventare consapevoli di noi e di cosa ci muove anche, e che quello che ci muove non è mai semplicemente un fatto puro. Per usare il linguaggio psicologico potremmo dire che i bisogni devono essere indirizzati verso i valori. Devono essere i bisogni a dominarci. Abbiamo un po' svisolato il termine convertirsi, ma non abbiamo mica finito. Cioè, perché, anche qui la traduzione non è letterale, infatti dovrebbe essere il regno di cieli è vicino. C'è un motivo forte che ci chiama alla conversione, la vicinanza del regno dei cieli. Anche questo si un po' gioca su quello che abbiamo già detto prima. Nella storia irrompe la storia di Dio e la presenza di Dio. La storia non è più soltanto la storia degli uomini, non l'è mai stata, ma da quel momento viene rivelato che la storia è la storia di Dio. E quindi Dio è di nuovo attingibile. Ricordate il peccato? La conseguenza più grave era l'espulsione dal giardino dell'Eden. L'uomo, che era abituato a stare con Dio, a parlare con Dio, camminare con lui, a vederlo faccia a faccia, non può più. Nel linguaggio mitico del racconto della Genesi ci abbiamo questi angeli che con la spada fiammeggiante fermano la possibilità dell'uomo di rientrare nei templi, perché il testo nasce nel periodo babilonese della cattività, nei templi di Babilonia, nei templi pagani di Babilonia c'erano questi esseri alati, no? Con le ali, con il tronco del bue, la faccia, insomma, il collo dell'uomo, le zampe da leone, insomma una roba del genere, che con la fiamma controllavano l'ingresso del tempio, per cui il peccatore se entrava veniva bruciato, era immaginario, no? Quelli sono gli angeli, poi dopo ne abbiamo fatti i fratelli, figure umane, ma sono cambiati anche nel contesto biblico e nella comprensione col cambiare dei secoli della storia, no? Bene, se l'uomo non poteva rientrare in una relazione con Dio profonda e vera, oggi sì. E se l'uomo non poteva più partecipare dell'albero della vita, oggi sì. E guardate che non si parla della vita eterna nel senso nostro, anche se volete, ma il concetto più ampio. La vita eterna comincia qui. La dimensione eterna della storia, della vita, comincia qui. E anche questo ci tocca, ci tocca in quello che noi facciamo. Un'altra delle cose che ci piace tanto è che la gente ci riconosca, no? E chi è, diciamo così, più ricco, più importante, più fa tutte le maniere per farsi riconoscere. Dalla statua che troviamo in giro per i nostri paesi, al mausoleo che abbiamo nei cimiteri. E io ricordo un vostro conterraneo, ma che è via da qui da una vita, no? Che a Bellariva lavorava gratuitamente, no? Pur di mettere in tenere in piedi la sua scuola di musica. Ha fatto carte false. Attenzione, lui scriveva anzi, perché le musiche del Pavarotti. Ha diretto per 10 anni la filarmonica, chiamo così, della RAI, della radio. Ha insegnato, preso Rubino adesso sull'università, e ha insegnato per 10 anni in Germania. Non gli mancano i soldi. E mi ricordo le prime volte che non riuscivo a capire come mai quest'uomo era così attaccato a questa scuola di musica, che era una rottura di scatole, scusatemi il termine. Finché non ho capito, era il suo mausoleo, era la sua statua. Ci abbiamo molti modi, questo che volevo dirvi, per costruirci il nostro mausoleo, no? La nostra statua. Perché abbiamo il desiderio di continuare, di essere ricordati, di essere valutati. In grande, che si può permettere, chi in piccolo. Francesco stesso, no? Che non era bellino, no? Cosa aveva fatto? Si era fatto il vestito da Arlecchino, con pezzettini di vestiti, di sfoffi di suo padre, quelli più ricchi, che a quei tempi non era Arlecchino, ma era un vestire un po' eccentrico, ma metteva in mostra i suoi soldi e pagava le feste. Se la festa con i suoi amici pagava lui. Ognuno di noi ha un modo per cercare di entrare in una dimensione di eternità. Il modo più banale è quello di fare dei figli e di cercare di piegarli al nostro modo di pensare. E quindi non diventare come li vogliamo noi, no? Mi si vede i danni che vengono fatti a questo livello. Qui si entra in un altro tipo di eternità, perché la vera eternità è il mio essere davanti a lui. Convertirsi serve a essere davanti a lui. E ancora permettetemi di citare ancora Francesco, in una frase che probabilmente non è sua, ma rende l'idea. E di una cosa che invece è proprio sua. E voi sapete che frate Leone era molto legato a Francesco, gli faceva da segretario, era prete, oltretutto, no? Mentre Francesco no, probabilmente non era neanche diacono, nonostante, no? Abbiamo poi cercato di aggiustare le cose. E frate Leone era molto affezionato a Francesco, era molto legato a quest'uomo. Ma il suo legame era anche fortemente segnato da una dimensione umana, affettiva. Quindi era anche molto geloso. E sapete che la benedizione di Abramo, che Francesco fa a frate Leone, prendendo le parole di Abramo, è un modo che Francesco ha avuto per rinforzare il cuore di frate Leone. Dargli la sicurezza del suo affetto. Ora, nella carta, no, in cui è scritta la benedizione, nel frate Leo, in mezzo c'è la Pao, che è segno dei salvati, ma che è segno della croce. In mezzo alla parola frate Leo. A ricordare che l'amore vero non è semplicemente un fatto affettivo che regge fin lì. L'amore vero è l'incontro con, la, con l'amore di Dio che si sacrifica e si dona a te. E la frase chiave, no, che probabilmente non è di Francesco, ma comunque rende, di fronte sempre a frate Leone si dice che Francesco avrebbe detto che un uomo vale quanto, tanto e nulla più di quello che vale davanti agli occhi di Dio. Davanti agli occhi di Dio nel mondo ha superato, ha dato suo figlio, ha dato la vita. Allora il regno di cieli non è semplicemente l'aldilà, ma già nell'aldiqua essere davanti al volto di Dio, contemplarlo. Gli eventi, la storia di Giove. Questa è la ragione per cui le due cose si rincorrono, convertirsi in questa capacità di guardare nel contempo, guardando, incontrando una presenza che ti rafforza. Scendete qui. Okay. Tutto questo è connotato, non stiamo a entrare più profondamente, no, nella cosa, da un richiamo, no, del testo a Isaia, mi pare, Isaia 40, se volete quando siete a casa andatevelo a leggere, no? È l'annuncio che Dio chiama Isaia a fare. In realtà siamo nel Deutero Isaia, secondo Isaia, è l'annuncio della fine di un tempo finito in cui Israele deve pagare per il proprio peccato. E anche questo è molto interessante, perché se, dicevamo, connota la figura del Battista, ma connota soprattutto la figura del Cristo, il testo ci anticipa qual è il compito di Cristo che il Battista prepara. Il regno di Dio è vicino, ed è vicino come un regno che si apre a dire finito il tempo. È finito il tempo dell'Antico Testamento, ma è finito il tempo dell'espiazione. Il tempo che nasce è tempo di grazia, è tempo di dono. È questo che Matteo ci mette davanti. Non mi sbaglio, era domenica scorsa, che io molta memoria non c'ho, perché scalto da palo in frasca le cose che mi tocca fare, quindi ottimi scorpo. Mi pare che fosse domenica scorsa, e non due domeniche fa, il centro del tema era il ringraziamento, no? La tematica della messa, la tematica di fondo. E una volta tanto anche nelle brevi cose delle paoline che ci danno, no? Nelle preghiere di fedeli, una volta tanto ci hanno preso, no? Nel fare la preghiera di ringraziamento, no? Ci mettevano davanti proprio l'introduzione alla preghiera, l'importanza del ringraziamento come riconoscimento dell'amore. Entriamo in un'ulteriore dimensione. Il dono del perdono, se preferite, il dono della misericordia di Dio, il dono dell'inizio di un tempo nuovo, che è un tempo di nuova comunione con Dio, può essere accolto soltanto quando io riconosco che questo è un dono gratuito di Dio. Eh, per cercare di spiegarlo a un ragazzino in chiesa, gli ho chiesto quanto costava il giubbotto che portava. E lui mi ha detto, ma l'ho pagato poco, perché si pensava che gli facessi il solito predicotto sul fatto che, no? Dico, ma ho capito, l'ho pagato la metà del prezzo. Sì, ho capito. Quanto l'hai pagato? 100 euro. Va bene. Dico, qui 100 euro. E li hai guadagnati te? No, io studio, vado ancora a scuola, faccio l'università. Dico, chi li ha guadagnati? La mamma. Ah, davvero? E la mamma cosa fa per lavorare, per guadagnare? Ah, fa questo lavoro, non si la pagano poco. Dico, sono contento, no, ma sono contento che la pagano poco, sono contento che lavori la mamma. E quando va a lavorare? Fa qualcosa che la diverte, vero? Fa no, non gli piace mica, mi tocca. Dico, bene. Allora quel tempo che spende a lavorare non gli torna più. Sì, lui non ti ha dato 100 euro, ti ha dato il tempo della sua vita, il tempo che non torna più. Vorrei che capissimo bene, non si ringrazia per pagare qualcosa, no? Si ringrazia perché qualcun altro ti fa un dono gratuito e tu riconosci il suo amore nel momento in cui riconosci la gratuità. Ti dà qualcosa che è inestimabile, non valutabile. Il rapporto con Dio non è valutabile. Il poter ritornare nel rapporto con Dio non è valutabile. Non a caso chiamiamo la messa Eucaristia, Eucaristia è il rendimento di grazie. Senza questo riconoscimento dell'invalutabilità, del non poter pagare quello che l'altro mi dà, non c'è il riconoscimento della verità dell'amore, che infatti è gratuito, da al di là di quello che io posso dare indietro. Allora capite che qui ci troviamo di fronte anche a un'altra dimensione. La conversione è cominciare a riconoscere. Un ultimo accenno proprio al volo, no? Anzi, un paio di accenni al volo, perché non una cosa voglio sottolinearvela e un'altra non la commenteremo, quindi accenno soltanto. Un accenno al volo è l'atteggiamento di Giovanni, no? Quando Giovanni, chiaramente qui nel contesto del discorso di Matteo, è funzionale a riconoscere che Gesù è più grande di Giovanni e quindi a spingere i giovannei a diventare credenti, no? Cristiani in senso pieno. Ma Giovanni dice due cose interessanti. La prima è che lui è battezzato con acqua e quello che verrà dopo battezzerà in spirito e fuoco. E dicendo questo mette davanti due dimensioni: la differenza dell'alleanza che si viene a stringere in Gesù. Niente vi fa ricordare cosa vuol dire l'acqua, oltre che il simbolo più generale del battesimo, che chiaramente è contenuto qua anche. Un'acqua che ha fatto un disastro. E come finisce il diluvio universale? Quando tutto finisce, quando c'è l'arcobaleno, che è l'arco di Dio che viene attaccato al corpo, finisce bene tutto. Non c'è niente di strano alla fine di quel diluvio, quando Dio ricostruisce l'alleanza, dice non distruggerò più la terra, eccetera, eccetera.
C'è una nuova creazione.
Eh?
C'è la creazione di una nuova.
Sei sicuro?
Però è la creazione dell'umanità,
no, c'è un rinizio dell'umanità, ma riprendendo gli animali che erano risaldati, una famiglia che ha combinato un po' di storie, perché le figlie sono andate a dormire col papà, e il figlio gli ha scoperto la nudità, quindi il peccato continua, e questo viene in qualche maniera bollato, no? Confermato, perché se la prima alleanza l'uomo mangiava della terra, i frutti della terra, per la prima volta l'uomo mangia la carne, quindi c'è un imbarbarimento, in realtà ve lo dico semplicemente per ricordare i dati tecnici. Il popolo di Israele non ha la coscienza del Dio della storia, del Dio, scusate, del Dio creatore, la coscienza del Dio della storia. La sua alleanza viene nel momento in cui conosce Dio nel Sinai, no? O se volete nell'epopea del Sinai, no? Perché più epopea. Da lì spedisce indietro la propria comprensione, andando indietro in alleanza, e vedendo in questo lo svilupparsi del peccato, no? Quindi c'è un'alleanza che è con Abramo, e prima di Abramo c'è un'alleanza che è con Noè, e prima di Noè è l'alleanza con Adamo. C'è un peggioramento, se le riportoriamo all'inverso, di queste alleanze, no? A livello di conseguenze. Bene, parlare di battezzare nell'acqua richiama proprio un battesimo che dà un rinizio, ma che non dà una novità. Mentre battezzare col fuoco, con lo spirito, la dimensione è duplice: è lo spirito che aleggiava sulle acque all'inizio della creazione, libro della Sapienza se non mi sbaglio, e che ha collaborato con Dio alla creazione. Quindi c'è una nuova creazione qua col Cristo, e qui il salto tra l'antico e il nuovo, Se poi ricordiamo che cosa significa spirito, quell'alito vitale che rende l'uomo un essere vivente, se lo richiamiamo anche a altre immagini che abbiamo, quando Gesù sulla croce spirò, tradotto soffiò lo spirito, allora la dimensione dello spirito è ricevere il modo di vedere le cose di Dio con gli occhi di Dio, e il sentire le cose con il cuore di Dio. Ecco la novità del Nuovo Testamento. Qui è al punto che, per sottolinearla, il buon Giovanni gli viene messo sulla bocca che lui non è neanche degno di portargli, nella vecchia traduzione, relegargli i sandali. E voi sapete che nelle case di allora non c'era, le strade erano fatte di terra, nelle case centrali la prima cosa che si facevano erano fatte la lavanda dei piedi. Gesù che lava i piedi, vi ricordate in Giovanni. Ora, quel gesto era compiuto dallo schiavo, ma non da uno schiavo qualsiasi, perché un ebreo che era anche diventato schiavo di un altro ebreo non faceva quel gesto lì, era proprio lo schiavo più ultimo. E questo viene a indicare la differenza, no? Viene utilizzato qui dal linguaggio, no? Della cultura del tempo, quindi da Matteo, per indicare la differenza tra i due testamenti, tra le due alleanze. L'alleanza nuova è qualcosa di completamente altro rispetto. Un'ultima cosa, visto che non leggiamo, il battesimo di Gesù, diamo semplicemente il senso teologico del testo.
Scusa, spirito e fuoco.
Fuoco ha l'altra dimensione della purificazione e della trasformazione. La dimensione del fuoco. Il trasformare. Sembra interessante anche qui, per esempio, voi sapete che il battesimo di Giovanni si innesta su qualcosa che già veniva fatto dagli ebrei, no? Ed era le abluzioni rituali che venivano fatte prima di mangiare, le abluzioni che legate alle donne quando hanno avuto le loro cose, no? Abbiamo sgherrato un bambino. Tutt'oggi, se voi andate nella sinagoga di Roma, trovate queste vasche di ebollizione, sono ancora da usare, no? E l'acqua veniva raccolta sopra la casa dell'ebreo perché doveva essere acqua piovana, no? Non contaminata, ma i neofiti, i proseliti, quelli che si avvicinavano, che non diventavano ebrei, ma che aderivano formalmente al mondo ebraico, no? Pur non seguendo tutte le norme di Mosè, il loro gesto per convertirsi era un battesimo nell'acqua. Tutto questo rimporta il ritorno al cristianesimo, eh? La vasca battesimale ricorda quel tipo di battesimo. E guarda caso il piccolo cubicino che portava l'acqua dentro alla vasca si chiama Giordano, esattamente come si chiama Giordano nei battesimi rituali ebraici. Questo vuol dire che noi abbiamo mutuato dei gesti da altre religioni, gesti che hanno una radice oltretutto ancestrale, comune, no? Non soltanto situata religiosamente in una certa maniera come nel mondo ebraico. Quello che è cambiato nel cristianesimo in molte situazioni non è il gesto, è il contenuto del gesto, è il senso profondo che sta dentro queste cose qua, che è molto diverso, perché in un caso è la purificazione, nell'altro caso diventa l'essere trasformati. Capite? È la liturgia che per se stessa è conservatrice, no? Inserisce i due temi, no? Da una parte il perdono dei peccati, il peccato originale, dall'altra parte l'essere diventare figli di Dio. Cuore di Cristo, eccetera, eccetera. Bene, l'ultimo discorso sul battesimo di Gesù, no? A noi sembra una cosa strana, ma se Gesù era senza peccato, chiaramente il battesimo risale all'adesione di Gesù al movimento, eccetera, eccetera, no? Ma adesso questo livello non interessa della comprensione, ci deve interessa più il livello teologico. Che senso ha? Cosa ci legge Matteo e quindi con Matteo la Chiesa? Questo è il mio figlio, l'eletto, nel quale mi sono . Questo è colui che ha capito fino in fondo qual è il mio progetto. E quindi, pur essendo senza peccato, si accolla sulle sue spalle il peccato di tutti gli uomini. Non a caso Matteo cita Isaia, e ci troviamo i servi e i canti del servo di Yahweh. Gesù e il suo messianismo è interpretato in questa linea. E come il servo di Yahweh si accolla senza averne colpa il peccato di tutto il popolo, Gesù è colui che si accolla a nome di Dio il peccato di tutto il popolo e lo porta sulle spalle pur essendo senza peccato. Questa è un po' la grandezza anche, quel di più per cui dire grazie, di cui dicevamo prima. Sta qui. Si schiera dalla nostra parte e nel farlo fa la volontà del Padre, perché il Padre voleva questo. L'irrompere del regno di Dio sta qui. Per questo il Padre se ne compiace. Basta. Ci sono delle altre particolari, ma adesso. Alcune di queste cose, se volete, anche qui vi lascio una breve introduzione al testo. Adesso la palla è vostra. Quello che volete. 10 minuti che vado a farmi la puntura, poi dopo tutto quello che volete dopo.
Allora, posso cominciare io? Dunque, molto difficile. Vabbè, partiamo da questo. Dunque, convertire come leggere nella nostra storia un altro che scrive. O vedere un progetto dietro la nostra storia, o nella storia degli altri, nelle vicende che ci capitano. Ma e leggere male il progetto? Cioè, interpretare in un modo una cosa piuttosto che un'altra. Quindi come fare questo tipo di discernimento? Per esempio, facciamo una cosa del genere, non so, uno studente che non va tanto bene a scuola e dice, beh, tutto sommato questo è quello che mi chiede Dio. E quindi lascia perdere perché magari si confonde, non so. È un esempio, ma ne potrei fare tanti altri di questo genere. Quindi come leggere diversamente il progetto, come capire diversamente il progetto?
Posso dire una cosa? Perché anch'io pensavo alla difficoltà di leggere i segni, no? Che il Signore ci manda per individuare qual è il sogno di Dio su ognuno di noi, quel progetto, no? Di Dio su ognuno di noi. Mentre parlava di Giuliano, no, che ha puntualizzato moltissimo questo discorso della conversione, quindi dell'avere lo sguardo di Dio nella nostra vita, io penso due cose sostanzialmente che vanno nel volo dell'idea della difficoltà di discernere. Una, siamo talmente lontani dal porci e dal chiederci quello che Dio vuole da noi, c'è una cosa che non ci appartiene più culturalmente, dico, capito? Siamo talmente abituati nella quotidianità a dire cosa mi piace, cosa mi interessa, cioè sottolineare quello che viene da noi, e questa è la prima cosa che ci rende questo compito molto difficile, uno. La seconda difficoltà è che non siamo abituati non abbiamo familiarità col testo sacro, quindi con la preghiera, con tutto quello che ci aiuterebbe a discernere, no? E l'altra cosa è che una roba così si può fare solo insieme. Cioè, se non hai un gruppo di riferimento a discernere questa cosa.
Sulla preghiera.
La preghiera nel senso che sei in costante dialogo. Io ad esempio noto la differenza con delle persone che abitualmente, io conosco delle persone che abitualmente si interrano, si confrontano e lo fanno, e cioè riesco ad individuare il segno meglio di me. Capito cosa voglio dirti? Quindi la familiarità con il chiedersi intanto quello che Dio vuole da noi, il farlo con altri, la familiarità con la preghiera e con il testo sacro ti permette di interagire col Signore e quindi di leggere, certo che rischio di sbagliare c'è, però se non lo fai da solo è questo clima, cosa?
No,
penso, no, io
sulla prima e sulla terza trovo corretta la cosa, insomma è interessante. E sulla preghiera c'è un aspetto che secondo me è anche qui un po' nebuloso, quindi andrebbe riparato bene, perché spesso e volentieri, questo con la dottrina ne avevo parlato, e lui mi diceva che bisogna fare attenzione nella preghiera, perché a volte possiamo parlare con se stessi.
Ma certo, questo è chiaro.
E questo com'è?
No!
Se stai parlando con te stesso o qualcun altro, non è facile da...
No, non è facile individuare.
rimane questo problema che spesso e volentieri nelle cose, insomma, c'è questo aspetto. Adesso ho fatto un esempio con approssimazione, sono tanti altri, capito? Che riguardano tantissimi aspetti, per cui sai, a volte quello che può capitare nella vita è accettarlo. È più facile che accoglierlo, nel senso che sto prendendolo per forza, accoglierlo è un'altra storia.
Poi un punto, Paolo, secondo me accoglierlo, un punto è accoglierlo perché lo riconosci come un segno, no, del progetto di Dio di te, un'altra cosa ancora.
Il discorso del progetto è molto rischio, cioè sul filo di lana, e quindi io sono sempre lì che, insomma, se non si fa attenzione si casca da una parte, si casca dall'altra, no? Perché lì dentro il progetto ci sta sempre una predeterminazione, un invito alla storia ad andare in un certo modo, chiamalo come vuoi, non lo so, capito? Leggerlo così non va bene. In considerazione, e questa cosa che dicevo, il dire, beh, insomma, questo è una cosa che Dio vuole che sia così, e quindi io praticamente abbandono la lotta in questo senso, abbandono.
Ci devono essere delle limitazioni chiare, ci devono essere, il problema è vedere, però d'altra parte, se è vero che il dialogo tra Dio e l'uomo esiste, ci deve essere una maniera per capirci, perché altrimenti partiamo con la diffidenza. Ci deve essere se è reale il dialogo che l'uomo, che ognuno di noi ha con Dio, ci deve essere una maniera per capirci, se no è così illusorio. Che sia difficile un altro discorso, però per me ci sono quelle condizioni lì, insieme, e avere molta familiarità. Quando dico preghiera, Paolo, voglio dire, almeno io voglio dire, costante interrogativo, no? Su quello che chiedermi seriamente quello che il Signore vuole da me. Se fossi con questo atteggiamento, e se uno lo fa in modo costante e insieme, no? Ci sono delle garanzie perché questo si capisce la venda. A me mi è capitato di vedere, di seguire, no? delle situazioni di persone che tu poi con la coscienza, no? degli avvenimenti vedi che sono state condotte in una direzione e che quella era la direzione, adesso dico giusta per usare il termine, magari non appropriato. Se i segni non si possono riconoscere, allora che dialogo è quello?
Spesso volentieri quello che riconosciamo è quello che vogliamo riconoscere, e quindi è difficile, ecco, certo, questi esempi sono, a volte quando si trovi determinate difficoltà, capito?
No, dice, non era tra, però non ci resta solo la difficoltà, ci devono essere anche altre cose, e poi non solo una, no?
No, infatti io chiedevo appunto su questo, quali erano anche le. Cioè, com'era la possibilità, ma il discorso guarda che a questo
umano molto alta per, quindi è evidente che lo continuo di tutte queste robe qua non, è, non sono indice di fenomeno di Dio.
Io direi due cosine molto molto, ecco, una risposta un po' da battuta ma è anche vera, non ti consiglio di leggere perché dopo ti viene mal di testa, ma nei trattati che i padri hanno scritto anche non tanto tempo fa sul discernimento spirituale, sulla direzione spirituale c'è moltissimo, su questi argomenti c'è anche moltissimo di strutturazione di queste cose, di strutture, di modalità, no, per far discernimento. Quindi si può anche andare a dare un'occhiata a queste robe qua, no? Eventualmente, se vuoi, la prossima volta ti porto anche un volumone così, ma non consiglio di leggerlo, cioè, se almeno che non devi fare un esame di teologia spirituale, no? Credo che invece ci siano alcune cose molto più immediate che possiamo utilizzare. La prima, come dicevo prima, è un discorso umano. Un discorso umano che però va a scontrarsi con, come diceva anche la signora, con una cultura che è lontana mille miglia da queste cose, no? È il discorso che anche pre-cristiano, poi ripreso dal cristianesimo, che è quello delle virtù e dei vizi. Vir, uomo. E i latini conoscono una serie di virtù, i greci ne conoscono delle altre, no? Che poi la Chiesa riprende e riduce le quattro virtù cardine, no? Ma sono ben di più, e che servono a costruire l'uomo. Sono il primo passo che a noi manca. L'imparare a seguire, a costruirci come uomini. Questo è un primo passo, cioè non può esserci, come dicevo prima, discernimento, e quindi discernimento spirituale, no? Se prima non c'è una capacità umana di gestirci, almeno un po'. Un po' creare una parentesi su quello che dicevi tu prima, no?
Questa è una cosa grossa, no?
È una cosa mancante, cioè il problema, io l'ho sempre detto, non è religioso, è umano.
Il nostro
problema è a questo livello, perché manca la possibilità. Io oggi pomeriggio mi sono provato a fare catechismo con i bambini, mi è venuto male, avevo preparato la lezione, la prima volta che riprendevo una terza elementare, avevo preparato una lezione, la sto facendo in tre volte, e poi i poverini, mica colpa loro, a parte la disciplina che non gli avevano mai insegnata, che sarebbe una cosa invece importante, ma a scuola cosa gli insegnano? Che sono arrivati in terza elementare che non sanno neanche scrivere o il senso delle parole più banali in italiano, perché mi tocca fare da maestro, io non sono molto paziente, ve lo dico subito, visto una mamma che mi dà, ogni tanto vengono a turno una mamma a darmi una mano, essere presente, no? Ecco, questa è prudenza, è aperta la parentesi richiusa, no? L'ho mirata, dico, te hai molta più pazienza, sei molto più brava di quello che sono io, perché davvero su ogni parola interveniva, gli spiegava, si accorgeva di cose che io non mi accorgevo, che il bambino magari una cosa non aveva capito. Ma dietro c'è una mancanza fondamentale della scuola, come c'è una mancanza fondamentale della famiglia. Cosa costruisci se mancano i fondamentali? Se anche sulle parole le persone si confondono sul senso. Quindi diventare uomini è imparare tante piccole cose, come banalizzo, ma così ci capiamo. Sai quante volte lo dico dei laureati? Ma a me mi hanno insegnato da piccolina una parola, non la capivo, andavo sul dizionario e andavo a cercarla. Fa parte del tema della fortezza, tanto per intenderci. Quindi c'è tutto un lavoro umano da fare, primo strato, su cui bisogna educare. quello e su quella dimensione umana si inserisse anche un cammino, cioè un cammino di fede. Però quel cammino di fede non è che ce lo inventiamo, c'è presentato. La scrittura, da questo punto di vista, e con essa poi i padri della Chiesa, successivamente, ma la scrittura già di per sé stessa, ci dà dei termini di discernimento. Non è che non li dà. Quello che noi faremo fra poco, andando avanti con il Vangelo di Matteo, è trovare dei punti di riferimento di questo tipo qua. Perché di fatto dà questi punti di riferimento. E i punti di riferimento, quello vuol dire essere credenti. Ok? E dentro questo contesto di crescita umana, di crescita nella relazione con Dio, di comunità, dentro cui io mi confronto, allora la crescita umana e la crescita nel rapporto con Dio formano la mia coscienza, che è l'ultimo santuario a cui io devo obbedire, formano la mia coscienza. La dimensione ecclesiale ulteriormente mi mette in quel confronto, no? Per cui io colgo alcune cose e comincio a metterle in discussione. È a quel livello che io comincio a essere capace di discernimento. Poi è chiaro che non sono infallibile, ma nel tempo, e valutando le cose che succedono, pian piano riesco a cogliere e capire. Semplificandolo, no? Ma molto semplificandolo, perché bisognerebbe commentarlo e studiarlo, no? Un pochettino. Atti al capitolo 4, no? La preghiera che la Chiesa primitiva fa dopo Pietro e Giovanni, mi pare, sono stati buttati fuori dal Sinedrio con le frustate, è un modello di discernimento. Mini è un modello. Allora, non è che non ci sono dei punti di riferimento, è chiaro che non li possiamo dire tutti una sera. Ma è chiaro che non può essere l'atteggiamento individualista, come diceva lei, segnato dal mio fallimento del momento, dalla mia situazione emotiva o dalla stanchezza nell'affrontare le cose, no? Dallo stato d'animo che sto vivendo in questo momento, o da un pregresso della mia storia che non ho guardato e che quindi mi condiziona. Laureata in economia e commercio, 10 anni di esperienza lavorativa in azienda, come si chiama? Master in cosa? In diciamo, nel coaching, insomma, il training delle persone, non so, mi viene più il termine. Esperienza nella guida nella responsabilità di altre persone, va ad affrontare un ambito nuovo e con un collega va a fare una serie di colloqui dentro un'azienda per valutare la situazione dell'azienda e il personale. Ah, io non ce la faccio mica, ma non sono mica all'altezza, ma non sono buona. Io ho ricordato tutto questo. Sì, ma questa è una situazione nuova, non sei da sola, c'è un altro che lo sta facendo già da tempo, si fa da tre. Ah, però io sono a posto con tutto. Guarda che vai dentro una cooperativa, gli organi elettivi sono tutte persone che vengono dal basso, non hanno la tua cultura. Ah, no. Però a un certo punto mi sono scocciato, sono andato giù brutto, di brutto. Ascolta, se a tuo padre ti ha sempre trattato a pesci in faccia dicendo che sei un buon a niente, la vita ti ha ormai dimostrato che non è così. Quindi piantala, ti farti compatire e muoviti. È andata, ha fatto un buon risultato. Qual è po' lo dico, perché un po' parla di quello che lei dice, diceva prima, e quelle persone che non sono mature, che sono la stragrande maggioranza, secondo l'Istat, che non ha le misure della Chiesa Cattolica, parla dell'80% degli italiani sopra i 18 anni con dei problemi di maturità. Sono mille pochi, no? Qual è la nostra azione? La misericordia di Dio va oltre i confini della nostra capacità. Ci chiede a noi semplicemente la disponibilità. Poi lui fa l'ascensore, ci porta anche dove noi non arriviamo. Poi il nostro compito è partire da lì dove siamo e crescere. E chi è in un ruolo di guida rispetto agli altri ha il compito di usare il bastone e la carota, scusate il termine banale, ma per aiutare a crescere le persone. Quando Paolo VI diceva, no, che c'è bisogno di testimoni, direi che c'è bisogno di punti di riferimento oggi, e noi siamo chiamati a crescere in questo senso, al di là che non sia prete, l'altro no, capito? Non è lì la chiave. Credo che questo sia il problema. Ve lo dico in un'altra maniera, poi dopo bisogna che mi vada a fare la puntura, poi dopo probabilmente torno, così ci riflettete un attimo. Quando ha crollato l'impero romano e i barbari hanno invaso il mondo e la cultura ha rischiato di essere travolta, così come la fede e tutto il resto, cosa sono nati? I monasteri. Erano dei luoghi dove si è conservata la cultura, eccetera, eccetera. Quando è finita l'epoca del cortile, della corte, no? Del castello, del Medioevo, sono cominciati i commerci, è cominciato il commercio, no? E quindi il mondo è di nuovo andato in tilt. Gli ordini mendicanti, che sono diventati il luogo dove certi valori fondanti sono rimasti e conservati. Pensatelo un attimino, nell'epoca della fine dell'Ottocento, no? Il mondo che veniva sconvolto da una situazione sociale difficile, abbiamo avuto la figura di Don Bosco e l'educazione dei giovani. Ogni tempo, ogni momento richiede risposte diverse e risposte adeguate a quel momento. Io credo che in un altro momento il Signore ci stia chiamando fortemente a essere punti di riferimento. Per farlo dobbiamo chiaramente lavorare su noi stessi. Mi fermo, scusate, un attimo. Ci pensate un attimo.
Thank you.
chiari che ci dobbiamo essere, non è facile.
No, non è facile. Non è facile anche perché va, c'è molto distanza dal punto di vista della, dell'ospita. Io non so, io qua, la prima lettura che mi ha fatto stasera mi sono detto proprio che la radicalità, no? Con cui viene presentato il messaggio evangelico anche nella lettura di stasera, guarda che abbiamo sicuramente impegnati molto all'acquario, noi la mia propria abbiamo delle distanze talmente grosse che non è che il salto culturale è enorme, di mentalità proprio. Siamo nel deserto. Infatti lo voglio prendere verso il deserto.
Senza acqua.
Eh? Non c'è anche dubbio, non c'è l'acqua. È una eredità. Ammetto che ci riesca ad entrare nella direzione di conversione, poi comunque la conversione, no, è una situazione che non finisce mai, cioè tutta la vita, no, una, un muoversi si cerca, no? Si riesce all'interno di, una, di un convertirsi, cioè penso che poi non si possa mai dire sono convertito, no? È un processo che dipende da tutta la vita, quindi questo mi interroga, no? Perché non credo che ci sia un momento in cui si può riconoscersi convertiti.
La matematica non è la scienza,
no?
Direi in qualche maniera sì, in qualche maniera no. Nel senso che sì, non si arriverà mai alla fine della conversione. Però attenzione anche qui come lo guardiamo, non dico che tu lo guardi così, dico che è un'attenzione che dobbiamo avere. Anche perché c'è stato un periodo della mia vita che l'ho vissuto, quindi non è che sto parlando di cose da altri. Può essere vissuto come una fatica alla ricerca di una perfezione che non arriva mai, no? Come questo mio amico, no, diacono, che tende a cercare questa perfezione e quando anche riesce a raggiungere un risultato poi dopo gli si rovescia addosso, no? E dopo è intorno a brontolare con se stesso, con il mondo, si arrabbia anche con se stesso perché continua a far fatica. E allora gli ho detto anche un'altra cosa, questo mio amico diacono, che il problema è che lui non sta cercando la conversione, sta cercando se stesso, è una ricerca di Dio, io, no? Cercala lì. L'altro passaggio invece è la ricerca di, un, di una relazione dentro la quale cambio, e allora è faticoso uguale, ma quello che mi spinge è l'amore. È l'essere e il sentirmi amato oltre che amare, no? È quell'amore verso l'altro e quel sentirmi amato dell'altro che mi fa faticare, ma mi fa anche godere. E credo che sia questa l'altra dimensione, che allora dice in qualche maniera che la conversione è finita, non nel senso che io sono diventato perfetto, ma nel senso che sono entrato in un circolo di ragionamento diverso, in un modo di sentire diverso. Poi devo sempre stare attento perché c'è sempre un momento in cui c'è un superamento da fare e io magari ti ricordo indietro. scritto lì e no? Allora chiudo un po' il cuore, e invece è proprio l'occasione per passare oltre. So se, visto che siete sposati, vi capita, no? Con le vostre mogli, con i vostri mariti, che ci sono delle cose che vi fanno andare fuori dai gangheri e che non sopportate. Eppure, quando siete riusciti ad andare un attimo al di là, cogliendo il modo di ragionare dell'altro, dell'altra, avete capito che le motivazioni erano molto diverse dalle vostre e che il senso di quel gesto, di quel discorso, e che quell'atteggiamento aveva una sua logica, anche se non è la vostra. E allora è lì che per amore ha acquisito un'altra logica, no? E la fate, la mescolate la vostra per riuscire a stare assieme, no? Perché il valore dello stare assieme è più alto di del mio orgoglio, del mio modo di pensare, del mio modo di fare, no? Non è che è molto diverso con Dio, no? Soltanto che non è più nella perfezione, è un po' meno. Il problema è tra i due, nella coppia, ci deve essere un lavoro di ambedue, no? Cioè ognuno per conto proprio, ma di ambedue, con Dio il lavoro è in gran parte nostro, lo vicino incontro con la sua misericordia, con la pazienza, con tutto il resto, no? Cosa voglio dire? Il deserto ha una valenza simbolica, lo capite, no? Anche voi, e ha più valenze simboliche. È sicuramente il luogo dell'essenzialità, è anche il luogo dove faccio vuoto, no? E nel vuoto è più facile incogliere il Signore. Pensate a una figura per tutte, Charles de Foucault. Ma è anche simbolo di un'altra situazione, è simbolo del mio bisogno. E lo vedremo un pelino nella sua duplicità quando affronteremo le tentazioni di Gesù, no? Affronteremo le tentazioni di Gesù la prossima volta, mi sembra. No, anche lì è simbolica la cosa comunque. È nella dimensione del bisogno. È più facile essere disponibili a cambiare. Poi non è sufficiente quello, no? Perché a un certo punto devo saltare dal bisogno a una scelta che si spacca dal mio bisogno, no? E si fa scelta di vita, no? Cioè, una delle cose che mi è capitato più spesso, no, in questi, da quando sono prete, insomma, nella direzione spirituale, no, è cogliere che tanta gente viene e bussa alla porta perché ha bisogno, in mille maniere, no? E poi quanta ne perdi lungo il cammino, perché è finito il bisogno, finisce un cammino. Tanta gente ti viene a chiedere di risolvergli un problema, magari perché lo sai risolvere, no? Gli sai dare una visione diversa, ma non è disposta a mettersi in una dimensione di sguardo sulla realtà diverso, che vuol dire molto, però molto più fatica. Allora, il bisogno è un'occasione, il deserto rappresenta anche questo, no? È un'occasione che da sola però non basta, se non c'è una scelta che segue l'occasione. Poi direi che il Signore ci ha chiesto anche di essere un po' furbi, no? Come serpenti, no? E qualche volta sfruttare le situazioni è una cosa che sale, no? Nel momento che lo fai per il bene dell'altro, per dargli una smossa,